inediti con una grande firma del nostro giornalismo, solo su TMV Radio. Interagisci con noi, SMS WhatsApp al 331-8200-213.
Buon venerdì a tutti, quante cose di cui parlare, perché tanto ci avviciniamo ad ampie falcate verso l'esordio all'europeo in Germania con la nostra nazionale che partirà dall'ostacolo Albania, un ostacolo da non sottovalutare. Italia-Albania in programma sabato 15 giugno, ore 20, sarà il nostro esordio. Nel frattempo ci stiamo preparando al meglio con uno Scamacca in condizione eccezionale, può essere lui il giocatore al quale appoggiarci, oltre a una squadra da comunque cercare di costruire al meglio, con i 26 che sono stati ufficialmente diramati ieri dal CT Spalletti. Nel frattempo tante cose da dire anche sul lato mercato, con peraltro un Zirkzee che sembrerebbe anche avvicinarsi al Milan, che quindi pagherebbe anche tutte le varie commissioni che vanno pagate per cercare di portare a Milano un giocatore e anche un po' un entusiasmo diverso, visto che Fonseca magari non attrae tante euforia in ambiente Milan. Zirkzee potrebbe alzare un po' quel tasso lì, dopo un tentativo esplorativo per Lukaku, che invece potrebbe essere atteso da Conte a Napoli, nella settimana appunto di Conte a Napoli. Dobbiamo veramente mettere tanti punti. Oggi è la giornata di Baroni alla Lazio, che sostituirà Tudor, dimissionario Tudor. Abbiamo Lorenzo Beccarisi lì e dopo andremo a fare un passaggio da lui. C'è la Juventus che la settimana prossima dovrebbe annunciare, la settimana prossima dovrebbe annunciare Thiago Motta, e nel frattempo però lavora a sprombattuto sul mercato, si avvicina a Cup Miners, perché anche il Corriere di Bergamo dice tutto ormai in dirittura d'arrivo. Col giocatore l'accordo è già raggiunto da tempo, serviva l'accordo con l'Atalanta, che cercava uno tra Iling e Huijsen. Alla fine sembrerebbe aver scelto Huijsen per via dell'infortunio di Scalvini, che si è rotto i crociati. Un grandissimo in bocca al lupo ancora a lui, che comunque poi recupererà tutto il tempo per tornare a prendersi un posto nella difesa dell'Atalanta, e non solo, anche della nazionale, che la nazionale ha perso anche lei Scalvini. E Huijsen potrebbe essere la carta giusta per Giuntoli per arrivare a Cup Miners. Allora, di questo e di tanto altro ne parleremo ovviamente con Fabrizio Ponciroli. Ciao Fabri, buongiorno.
Ciao, bentrovati a tutti.
Allora, Fabrizio, che c'è il cuore nello zucchero quando ci sono le manifestazioni europee, mondiali della nostra nazionale, immagino che in trepidante attesa di questa data di sabato prossimo. Come ci arriviamo, Fabrizio?
Ma ci arriviamo a riflettori spenti, cioè a luci spente, scusa. Quindi questo mi fa ben sperare, perché nessuno parla d'Italia, sembra che siamo destinati a una magra figura, almeno questo è quello che pensano ovviamente i nostri avversari diretti. Non siamo tra i favoriti, e le condizioni che piacciono a me, quindi affari spenti, nessuno ti prende in considerazione, sembri una squadra insomma mediocre, e arrivi a un europeo in cui invece secondo me può accadere di tutto, perché come abbiamo visto anche nell'ultimo europeo, non per forza vince la squadra più forte.
Sì, le sorprese ci sono, e di sorprese ce ne saranno tante probabilmente in questo europeo. Una, allora, adesso ti dico anche quali sono quelle che ha individuato il nostro esperto Alain Valnegri, girone per girone. Mi dici un attimino se sei d'accordo, anche tu. Nel girone A lui ha identificato assolutamente l'Ungheria, che secondo lui potrebbe addirittura estromettere la Svizzera. Germania che passa, secondo Alain l'Ungheria. Ti chiedo, è una sorpresa che potrebbe effettivamente registrarsi in questo europeo l'Ungheria?
Non lo so, sì, è difficile adesso fare delle previsioni. Diciamo che la Svizzera mi dà più certezze, se devo essere sincero.
Per una questione di esperienza.
Credo che abbia più esperienza a partire da Sommer, però in generale mi sembra una squadra più quadrata. Ecco.
Del girone C la Danimarca può essere un po' una sorpresa, una variabile?
Cacchio, però se mi dici solo la
Inghilterra, Serbia, Slovenia e Danimarca.
Sono sul pezzo, ma
No, io te ne scelgo proprio una spot, però Inghilterra, Serbia, Danimarca e Slovenia. La Danimarca può essere un po' una sorpresa.
Sì, la Danimarca sì, sono d'accordo, può essere una squadra sorpresa. Sì, ha tutte le caratteristiche per essere.
Del
sì.
Gruppo D, Olanda, Francia, Polonia, Austria, ha detto il buon Alain, va bene Olanda e Francia, però attenzione all'Austria, che è una squadra sempre molto rognosa.
Assolutamente d'accordo, anzi, squadra difficile da affrontare, molto. sempre, quindi sì sì, Austria sì.
Del girone Ucraina, Slovacchia, Belgio e Romania, qua invece trovi c'è una squadra che la Slovacchia potrebbe essere una squadra che potrebbe in qualche modo, che ti posso dire, sorprendere tutti. Più la Romania, bravo.
Più la Romania, mi piace. Perché è un'altra squadra da prendere con le pinte.
Mi piace.
Quindi se devo scegliere una, prendo la Romania.
Anche la Romania, sono d'accordo con te su questo. Girone F, Turchia, Georgia, Cechia, Portogallo. Qua il Portogallo è sempre molto bello. Poi c'è la Georgia di Kvaratskhelia, la Turchia di Çalhanoğlu Yıldız. Insomma, qua pure qualche sorpresina può venire fuori, no?
Beh, io credo che la Turchia possa essere una squadra importante in questo europeo, perché l'abbiamo visto anche contro di noi, ostica da affrontare, si chiudono bene, è incredibile come Montella, che è sempre stato un attaccante che non tornava mai, adesso ha una solidità difensiva interessante, però la Turchia è una delle squadre che potrebbe secondo me lasciare il segno, proprio perché è ben strutturata e poi ha là davanti il talento di Yıldız, che potrebbe accendersi in qualsiasi momento.
Tornando invece a noi, ti chiedo sui 26 se condividi le scelte, quindi dentro Fagioli, fuori Ricci, dentro El Shaarawy e Zaccagni, fuori Orsolini, dentro alla fine Meret che ha recuperato dal problema, fuori Provedel, ma lì era soltanto una questione di capire le condizioni di Meret. Per il resto, convocazioni giuste, scelte giuste nei ballottaggi anche?
Guarda, come sai, ci sono sempre polemiche, certo, quando c'è da scegliere la lista ufficiale di un grande evento come gli europei in questo caso. Io devo dire che sono abbastanza d'accordo con le scelte di Spalletti e anche come le ha motivate, perché mi sembra che abbia dato per ogni giocatore un suo giudizio ben chiaro, perché lo tiene e perché gli serve. Quindi io credo che abbia fatto delle buone scelte. Ci siamo lamentati tanto del fatto che non avevamo materiale buono, e secondo me non ce l'abbiamo, che eravamo contati in pochissimi, poi in realtà non siamo proprio in pochissimi, perché tanti speravano di andare agli europei, no? A
sì.
Partire da Locatelli fino ad arrivare a Orsolini, quindi questo vuol dire che tutto sommato qualcosa di buono c'è. Ci manca la stella, ci manca qualcuno che possa illuminare questa squadra, ed è il vero cruccio che ho, cioè mi sembra una squadra ben strutturata, tutto sommato Spalletti ha scelto secondo me i giocatori più funzionali ad un evento come gli europei, però non ci abbiamo nessuno veramente fuori categoria, ed è questo che ci penalizza molto rispetto alle favorite del torneo.
È un po' quello che poi ha detto dopo il pareggio deludente con la Turchia Spalletti, quando ha detto non è che mi preoccupa il punteggio, tanto è un amichevole, sembra lascia sempre il tempo che trova, però è la qualità che probabilmente è mancata in alcune giocate, quindi la qualità fondamentalmente dei singoli.
Anche perché Vincenzo, cioè adesso noi ci stiamo focalizzando giustamente su Scamacca, che è passato dall'essere un bidone, perché magari qualcuno se lo dimentica, ma c'è stato un momento in cui Scamacca sembrava perso, a salvatore della patria. Sì, io mi auguro che faccia lo Schillaci del 1990, però c'è una responsabilità enorme su questo ragazzo, che è l'unico là davanti che sembra avere qualcosa in più. Però capisci, siamo nelle mani di Scamacca, che io adoro, ha fatto una crescita veramente incredibile con Gasperini, ha un tiro potentissimo, però con tutto rispetto non è sicuramente paragonabile agli attaccanti delle nazionali più forti che si presenteranno in Germania, quindi speriamo bene, come si suol dire, speriamo nel gruppo.
Dici
è un po' quello che è successo con Mancini.
Esattamente.
Con Mancini ci fossero dei fuoriclasse assoluti.
No.
Forse eravamo un po' più solidi a livello difensivo,
sì, Bonucci e Chiellini, insomma,
la differenza è un po' quella, però tutto sommato ci sono delle assonanze, delle similitudini tra le due nazionali.
Sì, sì, anche se, ecco, come dicevi tu, qualche una qualità in più ce l'avevamo, poi là ci siamo giocati, penso, tutti i bonus fortuna che potevamo giocarci anche. Quindi non so se questa, cioè, la fortuna, magari se noi chiediamo un aiuto, dice: oh, ho fatto vincere anche in Europa, ho partecipato anche io.
Ho già dato.
Anche io. Bene, 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 tra una settimana poi ci sentiremo per il kick-off che si avvicina, le ultime valutazioni prima dell'inizio, e poi finalmente andremo a commentare quello che succederà sul campo.
Poi, Vincenzo, una cosa che mi preme dire, poi magari me l'avresti comunque chiesto: io mi sono esaltato come una faina invece a vedere l'Under 17.
Ah, beh, certo, ragazzi, ma dopo la vittoria dell'Under 19,
parlavo con un amico spagnolo, un collega spagnolo, no? E che diceva: ma io sono andato a vedere i giocatori della vostra nazionale Under 17, tolto Camarda, che tra l'altro però non mi sembra abbia giocato tantissime partite nel Milan,
no.
Non c'è nessuno che ho mai visto nelle vostre squadre, a differenza nostra, che Barcellona, quando hanno 16-17 anni, li mettono in campo altre squadre della Liga. È questo il vero problema, cioè ero esaltatissimo da un lato, perché credo che umiliare così il Portogallo, che è una gran squadra, è stato bellissimo. Dall'altro, tristissimo, perché non ho idea di quanti di questi ragazzi veramente riusciranno a giocare in club italiani o stranieri di prima fascia o anche di seconda fascia. Ecco, questo mi lascia un po' perplesso sul fatto che si continui a parlare del fatto che no, il talento c'è, no, i giovani ci sono, Gravina in primis, poi però questi ragazzi vanno sulle pagine dei giornali, del web, per una grande vittoria all'Under 17 e poi lascio un ma.
Sì,
perché
sì.
Mi dispiace rumorosissimo, pensare che solo Camarda sembra, perché poi attenzione, io ne ho visti tanti con talento che poi si sono perse le tracce, penso a Esposito dell'Inter, tanto per fare un esempio, no?
Sì.
Quindi non lo so, io mi auguro veramente che questa vittoria cambi un po' la prospettiva, cioè se hanno vinto un Under 17 saranno capaci di giocare a pallone, no?
Sì, beh, assolutamente, però guarda, mi è venuto in mente mentre parlavi l'obiezione che ha fatto, e me l'ha raccontata il buon Raimondo De Magistris, che avremo naturalmente anche oggi, e Barilla in conferenza stampa con Spalletti, che ha detto: è possibile che per esempio un Calafiori è dovuto andare all'estero per poter emergere, forse dovremmo farli giocare di più in Italia, eccetera. E la Spalletti ha fatto un'obiezione, ha detto: no, io penso invece che sia la strada giusta, cioè laddove in Italia il giovane non trova spazio è giusto e anzi opportuno e favorisce la sua crescita se va a giocare fuori, dove magari ha più spazio, più opportunità e gioca anche a livelli alti, e quindi paradossalmente io, se vedo un giovane che va all'estero, secondo me può fare il percorso giusto, io lo chiamo, non chiudo gli occhi, non è più come prima. È un'obiezione giusta, valida?
Sì, da un certo punto di vista sì, sono d'accordo, perché piuttosto che restare a marcire in una primavera o comunque aspettare quella chiamata che poi magari non arriverà mai del tuo club di appartenenza, è giusto andare all'estero. Però anche lì non è così semplice, perché negli altri paesi, a questo avrei voluto aggiungere nella conferenza stampa di Spalletti, negli altri paesi i giovani li fanno giocare, quindi non è così automatico che un giovane italiano riesca a trovare spazio all'estero, perché all'estero i posti solitamente dedicati ai giovani sono spesso occupati dai giovani del paese, ma come è giusto che sia. Quindi non è proprio così immediato, è una buona idea sicuramente e io la condivido, però mi piacerebbe anche, insomma, che ogni tanto anche da noi ci fosse la possibilità di vedere qualcuno italiano giovane in campo. Io sono contento che il Frosinone è stato premiato per aver fatto giocare tanti giovani, ma la maggior parte erano stranieri.
Esatto, e infatti vedi, quindi, che poi le altre nazionali magari si trovano giocatori già pronti perché noi li facciamo crescere.
Esatto, certo.
Quindi è quello il discorso. Tante cose di cui parlare, però qua si aggiungono anche ultimore, passaggi, eccetera. Io questa te la devo far commentare. Qual è la cosa peggiore che possa succedere davanti a un problema, Fabrizio? Affrontarlo o chiudere gli occhi e dire che non c'è, anzi che è addirittura un vantaggio? Perché, è ovviamente una domanda retorica, perché l'amministratore delegato della Serie A, Luigi De Siervo, è intervenuto ai media presso il Festival della Serie A di Parma. E senti un po' che cosa ha detto. La Serie A ha il grande vantaggio di essere una grande competizione, la prima in Europa. siamo la prima in Europa. Se la analizziamo dal punto di vista di chi vince, vincono più soggetti diversi, quindi siamo un campionato più interessante degli altri. A me viene da sorridere con grandissima amarezza. Te?
A me,
cioè, lui ha detto, siccome si alternano le vincitrici, è il più interessante.
Che potrebbe trasformarsi in rabbia furente.
Cioè, di che cosa
perché
stiamo
parlando? Parole di persone che probabilmente cercano sempre il lato positivo anche quando non c'è. A me non interessa se tutti gli anni vince qualcuno di diverso, non vuol dire che il campionato sia più interessante se ogni
ci
anno
si attacca
vince
proprio alle
diverso.
Stupidaggini, cose infantili,
anche perché
me.
Napoli ha vinto praticamente a marzo, e quindi che cosa c'era di interessante?
Ma
sul
che
fatto che il Napoli abbia vinto, oppure l'Inter che ha dominato quest'anno. Non sembrano campionati interessanti.
No,
perché
siccome cambiano,
uno diverso.
No, e poi cioè, non lo so, secondo me veramente sono valutazioni puerili, per non dire altro, che magari può essere, però veramente puerili. Le lascio sul tavolo, poi le approfondiamo anche con tutti gli altri ospiti, ci tornerò in maniera abbastanza dura poi privatamente, ma lasciamo così. Allora, Milan, Zirkzee, la pressione, Fonseca che dovrebbe arrivare, la piazza non si scalda, il Milan però alza il tiro per quanto riguarda la rosa e decide di scegliere Zirkzee. Qualunque sia il prezzo, ormai più o meno raggiunto l'accordo, penso, sul prezzo, col giocatore più o meno non dovrebbero esserci grandi difficoltà, si avvicina a gran passi, una scelta giusta? Ti piace?
Per il Milan? Io adoro Zirkzee.
Lo so, adoro. Per il Milan va benissimo.
È il profilo dell'attaccante che piace a me. Deve imparare a segnare qualche gol in più, però ragazzi, ha una qualità, una capacità di mettere la palla giusta nel punto giusto, sa difendere bene il pallone quando è pressato, è forte di testa. Cioè, ragazzi, Zirkzee secondo me è un grandissimo giocatore, non ci sono dubbi a riguardo. Io ho intervistato Chiellini qualche giorno fa e ovviamente gli ho chiesto di Zirkzee. E lui diceva, guarda, già quando era a Parma si capiva che era diverso dagli altri. Ha avuto bisogno di un processo di crescita, come normale che sia, però io stravedo per Zirkzee, diceva Chiellini, e io non posso che accodarmi a uno che ne sa molto più di me di calcio. Gran giocatore, chi lo prende deve avere però la pazienza di capire com'è Zirkzee. Cioè, nel senso, anche i tifosi, non è un uomo da 20 gol, non è un uomo da attaccante puro che ti tiene tutto l'attacco, no, è un giocatore molto diverso, quindi va capito e messo nelle condizioni di rendere al massimo. Io l'ho detto anche un po' di tempo fa, cioè Zirkzee sarebbe perfetto nella Juve, perché con Vlahovic secondo me farebbe avremmo una coppia d'attacco perfetta, sempre che Vlahovic diventi continuativo sotto porta. Però ecco, quella è una coppia che mi piacerebbe molto, no?
Sì.
È avere l'attaccante vero e Zirkzee che gli ruota attorno. Tanta roba, tanta roba.
Però insomma, pare che questa invece sia una scelta che verrà poi portata avanti dal Milan, mentre la Juventus si muove su altri lidi.
Però Vincenzo, allora, l'agente di Zirkzee, che il nome è impronunciabile, quindi non ci provo neanche, non è un tipo proprio facile, cioè, quindi mi sembra che abbia chiesto più o meno 15 milioni
di commissioni
per dare il suo ok. Quindi non credo che sia così semplice, soprattutto per le squadre italiane, prendere Zirkzee.
La teniamo in stand by. Vediamo un po' quello che succede. Di fatto in stand by c'è un'altra trattativa, quella che dovrebbe avvicinare Kube Miners alla Juventus. L'Atalanta ha scelto anche delle eventuali contropartite, questo apre più facilmente la porta al dialogo sulla trattativa Juventus-Atalanta, perché la trattativa Juventus-giocatore è già giunto al capolinea con l'accordo raggiunto tra le parti. Ealing o Huijsen e soldi. Il Corriere di Bergamo oggi raccontava di un'Atalanta che potrebbe accettare l'offerta di Huijsen più 30 milioni. Potrebbe essere il prezzo giusto per arrivare a Kube Miners, un accordo che poi vantaggioso per entrambi?
Beh, sono tanti soldi, è una quotazione elevatissima. A me il giocatore, come sai, piace tantissimo, però è una valutazione molto molto alta. È vero che con l'Atalanta non è che puoi trovare un accordo al ribasso. L'Atalanta vende i suoi gioielli alle sue condizioni e non c'è margine di manovra. già tanto se si riesce a inserire una contropartita, perché la DEA, ma giustamente, fa il prezzo che vuole. Ho letto delle boiate assurde, che chiedono lo sconto su Decatelare e non fanno sconti su Cube Miners. Ma che cosa c'entra? Cioè, non è che se uno chiede uno sconto, allora vabbè, allora la Juve, vabbè, glielo diamo a meno. Cioè, l'Atalanta è una squadra, è una società molto solida, che può permettersi di vendere al prezzo che vuole, e giustamente porta avanti questa strategia. Ripeto, è molto alta la quotazione di Cube Miners, però è altrettanto che un centrocampista di quel valore serve alla Juventus. Quindi, se proprio bisogna fare un sacrificio,
lo faresti.
Facciamolo per Cube Miners.
Conte ufficializzato al Napoli, la piazza è già pazza di lui, però qualcuno anche stesso a Napoli dice sì ragazzi, tutto a posto, però l'anno scorso è stata un'annata orribile, non va cancellata con l'arrivo di Conte, non è così automatico che con Conte si vinca lo scudetto. Certo, il Napoli parte come una delle favorite del prossimo anno proprio per l'arrivo di Antonio Conte. Ti ha stupito la scelta di Conte o più o meno è una scelta giusta per entrambi e sei fiducioso per il Napoli e per lui?
No, beh, innanzitutto sono felicissimo che Conte torna ad allenare in Italia, primo, perché secondo me è un valore aggiunto questo reale per il calcio italiano. Cioè Conte comunque sposta sia in maniera positiva che negativa, però è un uomo di cui si parla, è un allenatore che fa discutere, no? Come è stato Mourinho alla Roma, penso che abbia scelto con intelligenza, perché ha preso una squadra distrutta. E quindi Conte secondo me rende al meglio quando può partire da una squadra che non ha nulla alle spalle, e penso che farà molto bene, ad una condizione, cioè che De Laurentiis riesca a non interferire nelle decisioni di Conte, che secondo me saranno anche drastiche. Cioè io mi aspetto che molti giocatori che magari l'anno scorso erano sicuri del posto, con Conte non credo che sarà così automatico, anzi, cioè io mi aspetto un Conte che crei il suo Napoli, e sicuramente sarà molto diverso nelle scelte di quello dello scorso anno, ma è anche giusto così, perché se arriva Conte e firma un triennale deve pensare sì al prossimo campionato, ma anche in prospettiva. Quindi mi aspetto molti cambi, un Napoli completamente stravolto nelle scelte, e poi c'è il grande dubbio là davanti, cioè se veramente vuole il suo fido scudiero Lukaku, e soprattutto se lo prende, come lo rimette nelle condizioni di essere un giocatore devastante come è stato con Conte. Quindi tanti punti interrogativi, però la mia risposta è: io sono molto felice che Conte sia in Italia e che abbia scelto Napoli.
Tra Motta e Conte, chi avresti scelto la Juventus?
Conte.
Quindi la tua prima scelta sarebbe andata su di lui.
Sì, perché ripeto, Conte è uno che sposta. Poi, attenzione, è un allenatore che veramente divide, perché molto. Sai, tutti quelli che con cui ho parlato, Conte ti succhia l'anima in tutti i sensi, cioè non
poi
hai
entra bene ed esce male, infatti questo è quello che ha messo in dubbio tanti club.
Sì, probabilmente sì. Però ecco, io onestamente la Juventus avrei rivisto volentieri Conte, perché, ripeto, dal mio punto di vista è un allenatore che sa creare la scossa, ecco, che non è così automatico e soprattutto non è così semplice, soprattutto in grandi piazze. Però, l'ho detto, De Laurentiis deve star fuori, perché se De Laurentiis interviene, e allora abbiamo un cortocircuito sicuro. E il dubbio c'è, perché Ancelotti a Napoli ha fatto fatica.
Ah beh.
Quindi bisogna capire se veramente il Napoli lascerà carta bianca a Conte. E Conte se la prende, eh.
Sì.
Ragazzi, Conte non è uno che chiede il permesso, non è un aziendalista. Quindi se è stato preso, mi auguro che si sia fatta una valutazione importante del tipo ok, fai tu e poi vediamo cosa succede.
Rapidamente un paio di messaggi così coinvolgiamo i nostri amici, c'è poi l'audio di Rosi, ti faccio un'ultima domanda e ti saluto. Alessandro dice: il problema dei giovani in Italia parte dalla mentalità delle società, condizionate troppo dal risultato a breve termine e non da quello a lungo, tutti vogliono vincere o raggiungere l'obiettivo immediatamente, non si dà il tempo di sbagliare e prendere responsabilità e prendere responsabilità ai giovanissimi. Ci sono ragazzi oltre i 20 anni che giocano ancora in primavera, un calcio che ha 5 categorie di difesa con la Serie A, di differenza con la Serie A. Lo vediamo quando esordiscono in Serie A e non prendono un pallone per mancanza di personalità o talento, salvo casi eccezionali tipo Balotelli. Condividi più o meno questa lettura del nostro amico?
Non troppo, lo condividevo qualche anno fa. Adesso invece io credo che...
Vedi la Juve quanti ne ha fatti esordire.
Sì, ma poi anche gli esperti sbagliano, anche i giocatori navigati sbagliano, quindi non è tanto la paura di bruciarli, che poteva valere fino a qualche anno fa. Secondo me è proprio una cecità di alcuni allenatori, non di tutti, di alcuni allenatori che hanno ancora la convinzione che un giovane di 16, 17, 18 anni non possa giocare a certi livelli. Io non sono d'accordo, non sono d'accordo, perché penso che il calcio sia cambiato, ma sono cambiati anche i giovani. Cioè, il Barcellona è la dimostrazione vivente, c'è una pressione a indossare la maglia del Barcellona fuori dal comune, eppure i giovani li mettono. E attenzione, non è che siano poi fenomeni assoluti molto più forti dei nostri. Camarda perché non gioca? Mi sembra che abbia dimostrato che sa far gol, no? Certo, fisicamente ancora da costruire, però mi sembra uno che potrebbe tranquillamente già giocare, magari non titolare, però qualche partita secondo me l'avrebbe già dovuta fare, non solo per fare il record del giovane del giocatore più giovane in Serie A. No, le ultime partite del Milan, per rispondere a chi ci ha scritto, ma perché Camarda non ha fatto qualche apparizione? Perché? Per salutare degnamente Giroud? Non lo so.
Giusto ragionamento e riflessione di Fabrizio. Arthur D'Ascoli Piceno invece dice: l'Atalanta poi rivenderà Wisen a 60 milioni, dicendo che comunque è bravo a fare le plusvalenze. Probabile. Rosi da Napoli al volo, poi un'ultima domanda e quasi una celebrazione per Fabrizio, vai.
Rosi da Napoli, in merito alla questione Atalanta per il riscatto di De Ketelaere, ma a me non sta bene che l'Atalanta chieda lo sconto al Milan per riscattarlo, perché alla fine è stato valorizzato e quindi il prezzo che è stato prestabilito dal Milan è giusto. Quindi siccome hanno avuto i ricavi, gli introiti ed è una società solida, quindi sicuramente non avranno problemi a riscattare De Ketelaere al prezzo intero. Quindi non capisco veramente
chiaro
il motivo di questo.
Chiaro il messaggio di Rosi, cosa ne pensi? A quel punto il prezzo giusto è quello che ha fatto il Milan?
Vai al supermercato oppure a comprare qualcosa in un mercatino, tratti.
Certo.
No, supermercato magari no, perché quelli sono i prezzi. Al mercatino tratti.
Mercatino tratti.
Quindi
sì,
l'Atalanta, cioè, tranquillamente sta provando ad avere uno sconto. Non c'è niente, lo fa chiunque. Non è che lo fa solo l'Atalanta, lo fa chiunque. Esatto. A me dà fastidio il pensare: chiedono lo sconto, allora devono fare lo sconto. No, non funziona così. Chiedono lo sconto, se glielo danno bene, se non glielo danno faranno le loro valutazioni.
Esattamente. Rapidissimo, il ricorso di Andrea Agnelli al TAR è stato praticamente aggiudicato, possiamo dire, perché il TAR sospende il giudizio e rimanda tutto alla Corte di Giustizia Europea, che dovrà valutare se sul caso plusvalenze la giustizia sportiva ha agito nel modo giusto o sbagliato. A coda si è unito anche Maurizio Arrivabene, stesso destino anche per lui. Se la Corte di Giustizia Europea ribalta la giustizia sportiva, che succede? Soprattutto, che riflessioni ti fa fare?
Beh, innanzitutto è stato un pastrocchio sin dall'inizio, e questa è la certificazione di come le regole sportive italiane siano antiquate. C'è molta amarezza, ma c'è soprattutto rabbia, perché pagine e pagine a scrivere dei presunti torti fatti dalla Juventus, e adesso tutte queste notizie che mi stai dicendo non dico che passano sotto traccia, ma quasi. Quindi, come sempre, la Juventus fa discutere, ma soprattutto fa vendere quando c'è la possibilità di attaccarla. E io non so cosa succederà, ma sicuramente è già successo che possiamo tranquillamente affermare che questa storia è stata un pastrocchio, ma sin dall'inizio, ma l'avevamo anche detto, tra l'altro, anche qui tante volte. Eppure in quel tempo sembrava davvero che la Juventus fosse una banda di criminali.
Esatto, poi stanno venendo fuori cose e le approfondiremo. Ti saluto con la celebrazione. Dunque, dopo aver applaudito la nazionale nel 17 campione d'Europa e dopo aver fatto i complimenti che facciamo adesso a Jasmine Paolini che raggiunge la finale a Roland Garros, io voglio la tua celebrazione al numero uno al mondo, Jannik Sinner.
Ah, guarda, una goduria immensa, caro Vincenzo.
Lo so.
Una goduria. Io sono un appassionato di tennis, chiedo sempre di poter scrivere di tennis e vedere Sinner là, lassù, è fantastico. Ma sai perché è fantastico? Perché lui importa fino a un certo punto. Cioè lui, dopo che ha avuto questa notizia, sì, è stato contento, bene, adesso però vado a allenarmi. Cioè è questo che lo rende un numero uno, al di là delle qualità tecniche. È la capacità di restare concentrato su quello che deve fare. Cioè non è, ok, ho raggiunto il numero uno nel ranking mondiale e quindi basta, ho fatto il mio. No, è un passo per lui, di un cammino molto lungo. Siamo fortunatissimi, Vincenzo, perché stiamo godendo
una cosa meravigliosa,
di poesia,
sì,
in movimento.
Bravo.
Poesia in movimento è Sinner, ragazzi, è uno spettacolo. E tanto per rispondere a tutti quelli, adesso salgono sul carro dei vincitori, nessuno sapeva chi fosse Sinner e chi fosse il tennis. E allora, perché tomba, non è stata la stessa cosa? Quando tomba ha iniziato a vincere, non tutti hanno iniziato a seguire lo sci e tanta gente si è dedicata allo sci, e quindi io non vedo un lato negativo in questo, anzi grazie Sinner, perché il tennis sta diventando sempre più popolare nel nostro paese, quindi un numero uno da ogni punto di vista, goduria massima.
Grandissima goduria, come diciamo poi quello che ci aspettiamo possa accadere anche con Jasmine Paolini nella finale del Roland Garros. Grazie a Fabrizio Poncirolo, un abbraccio grandissimo Fabri, buon weekend.
Ciao, un abbraccio a tutti.
Torniamo tra poco con Simone Bernabei, tutto mercato web, e sarà Rotocalcio, vi aspetto.